Carissimi fratelli, oggi iniziamo la settima parte, a cominciare ovviamente dalla Genesi numero 4. Abbiamo completato i primi tre capitoli. Continueremo lo studio della storia biblica, avvalendoci come sempre dell'aiuto dello Spirito di Dio per capirla correttamente. Adesso passeremo al quarto capitolo, non senza prima allacciarci ad alcuni ultimi versetti chiave del terzo capitolo, come ad esempio il versetto 20, attraverso il quale Dio ci rivela che l'uomo chiamò sua moglie Eva. Perché? Perché è stata la madre di tutti i viventi, dice il versetto 20. Infatti il nome Eva significa madre di tutti gli uomini, cioè di tutti gli esseri umani. E rivela questo versetto che tutte le razze o gruppi etnici umani provengono da Adamo ed Eva grazie al fatto che nel principio il loro DNA genetico era così ricco da generare figli di diversi colori di pelle e diversi tratti somatici. La Bibbia dice esattamente questo. Naturalmente in modo diverso da quello che dicono alcuni scienziati, che si fanno chiamare scienziati, ma la vera scienza è quella che è comprovata dalla Sacra Bibbia. Tutto ciò che è in contraddizione con la Sacra Bibbia non è vera scienza, ma sono favole. Quindi dobbiamo essere consapevoli, ovvero ricordare, che ci sono scienziati che non credono alla Bibbia, perché vivono, hanno degli stili di vita che la Bibbia li condanna. E quindi uno dei motivi per cui non credono alla Bibbia è proprio questo. Non credono alla Bibbia e credono invece alla cosiddetta teoria dell'evoluzione. I sostenitori dell'evoluzione della specie credono che Adamo ed Eva non sono mai esistiti. E addirittura anche le chiese, come ad esempio la Chiesa Cattolica, afferma ufficialmente che Adamo ed Eva non sono mai esistiti, ma sono soltanto un modo per Dio di dire, per dare inizio all'umanità, per descrivere l'inizio dell'umanità. E che il primo prototipo umano, secondo questi sostenitori dell'evoluzione, è stato il cosiddetto Homo sapiens, secondo loro vissuto molto tempo prima di Adamo, milioni di anni fa, quando invece la Bibbia dimostra che Adamo ed Eva sono stati creati non più di 6.000 anni fa, perché i resti dell'Homo sapiens non hanno nulla a che vedere con Adamo ed Eva e non sono gli antenati del genere umano, ma sono delle forme di vita che esistevano prima di Adamo ed Eva, e l'abbiamo questo trattato nelle parti precedenti della nostra esegesi biblica. E chi vuole saperne di più può richiederne, soprattutto i nuovi possono richiederne le registrazioni, che vanno poi ascoltate una dopo l'altra per capire meglio. Quindi secondo loro dall'Homo sapiens provengono molteplici e variegate sottopopolazioni umane nate e sparse per l'intero continente africani e negli altri continenti come l'erba dei campi e senza un disegno intelligente da parte di un creatore. Questo è quello che credono i presunti scienziati. Invece la Bibbia cosa narra? La Bibbia narra che Adamo ed Eva esistettero davvero e vissero in quell'area che oggi noi chiamiamo Medio Oriente, in quella terra che altri scienziati ed archeologi, che invece la Bibbia la studiano e la credono, riconoscono che le primissime tracce di esistenza umana sono state trovate nel Medio Oriente, lì dove Adamo ed Eva furono creati. E il Medio Oriente è la regione che tutti gli storici chiamano la mezzaluna fertile, la culla della civiltà umana, perché tutti i ritrovamenti degli esseri umani che sono derivati da Adamo ed Eva si trovano lì, non in altri continenti. L'antica mezzaluna fertile si estendeva all'incirca sugli attuali stati di Egitto, Israele, Palestina, Giordania, Libano, Siria, Cipro, Turchia, Iraq, Kuwait, Iran e Arabia Saudita. L'altro versetto chiave del capitolo 3, per riallacciarci in modo comprensibile poi al capitolo 4 di Genesi, il versetto 24 rivela che il Signore Dio, mandò via l'uomo dal giardino d'Eden perché lavorasse la terra da cui era stato tratto. E nel versetto 24 dice: così egli scacciò l'uomo e pose ad oriente del giardino d'Eden i cherubini degli angeli che vibravano da ogni parte una spada fiammeggiante per custodire la via dell'albero della vita. Da quel tempo in poi il giardino dell'Eden è stato eliminato da Dio e la via dell'albero della vita è stata preclusa, questa via all'albero della vita è stata preclusa a tutto il genere umano. L'accesso all'albero della vita è stato riaperto però da Dio solo per alcuni uomini e donne dell'Antico Testamento, quelle che noi chiamiamo le cosiddette, che Dio chiama le cosiddette sue primizie, le primizie di Dio, come Noè, Enoch, Noè, Abramo, Mosè e i santi profeti, ma solo per citarne alcuni perché la lista è molto lunga. Poi, con la prima venuta di Cristo e con la nascita del Nuovo Testamento, circa 2000 anni fa, l'accesso all'albero della vita è stato consentito anche ad altre primizie di Dio, cioè i primi apostoli e i membri della sua Chiesa fino ad oggi, il piccolo gregge. Queste primizie dell'Antico e del Nuovo Testamento custodiscono il popolo santo del Signore. E queste primizie sono le prime dell'umanità ad avere accettato di riconciliarsi con Dio, e proprio per questo alla risurrezione, quando Cristo tornerà con la gloria divina, essi regneranno con il Signore su tutta la terra e guideranno tutto il genere umano verso la guarigione e verso la vita eterna. Ora, fatta questa premessa, ci riallacciamo al capitolo 4 della Genesi, cominciando a leggere dal primo versetto, dove Dio dice: Adamo conobbe Eva, sua moglie, la quale concepì e partorì Caino, e disse: ho acquistato un uomo con l'aiuto del Signore. Notate bene che a dire ho acquistato un uomo con l'aiuto del Signore non fu Adamo, ma fu Eva. Ella concepì e partorì Caino e disse: ho acquistato un uomo? No, disse: ho acquistato un uomo con l'aiuto del Signore. Quindi, a differenza di Adamo, Eva aveva una predisposizione verso il Signore che Adamo non aveva. Poi partorì ancora Abele, fratello di lui. Abele fu pastore di pecore, mentre Caino fu lavoratore della terra. A questo punto dobbiamo ricordare che, come rivelato nel capitolo precedente, Caino e Abele non furono gli unici né i primi figli di Eva e di Adamo, perché Eva è stata la madre di tutti i viventi. Questa espressione che Eva è la madre, è stata la madre di tutti i viventi, fa capire che Caino e Abele non furono gli unici né i primi figli di Adamo ed Eva. Inoltre, più avanti nello studio, vedremo che queste terre erano già popolate ed abitate da molti altri figli e nipoti di Adamo ed Eva. nipoti e pronipoti di Adamo ed Eva, perché Adamo ed Eva vissero quasi 1000 anni. Nel versetto 3 del capitolo 4, ovviamente, nel versetto 3 dice: dopo qualche tempo che Caino fece un'offerta di frutti, avvenne proprio questo, che dopo qualche tempo Caino fece un'offerta di frutti della terra al Signore. Nel versetto 4 Abele offrì, anche lui offrì dei primogeniti del suo gregge e del loro grasso. Ora, il Signore guardò con favore Abele e la sua offerta, ma nel versetto 5 leggiamo che non guardò con favore Caino e la sua offerta, come se Dio avesse dei riguardi personali. Ma ora vedremo perché Dio guardò con favore Abele ma non Caino. Naturalmente la reazione carnale umana di Caino fu quella di essere molto irritato e il suo viso era abbattuto. Quindi la domanda che qualcuno un domani potrebbe rivolgervi e a cui voi dovreste essere in grado poi di saper dare la risposta biblica: perché Dio apprezzò l'offerta di Abele e non quella di Caino? La risposta è che Abele aveva gratitudine e riconosceva il suo debito nei confronti di Dio, come sua madre Eva, che disse: io ho avuto un figlio grazie al Signore, non grazie alle sue forze, ma grazie al Signore. Quindi Abele aveva gratitudine e riconosceva il suo debito nei confronti di Dio ed onorava Dio con tutto il cuore. Ovviamente, come facciamo a sapere che lo faceva con tutto il cuore? Perché Dio è colui che sa leggere il cuore degli uomini. Anche se la Bibbia non lo specifica, il fatto stesso che Dio apprezzò più Abele che Caino, il motivo doveva per forza esserci. Caino invece faceva la sua offerta per scopi egoistici, senza gratitudine, come per dire che lui faceva un regalo a Dio, come se Dio avesse bisogno dei suoi regali. È come quando noi facciamo un'offerta a Dio attraverso la Chiesa, tante volte alcuni la fanno con l'attitudine sbagliata, come se Dio ha bisogno delle nostre donazioni. No, ma quando noi diamo una donazione, rimaniamo sempre ugualmente debitori di Dio. E quindi quella nostra donazione, di cui Dio non ha bisogno della nostra donazione, fa più bene a noi che l'abbiamo fatta, perché ci cambia il carattere. Quindi Caino non aveva gratitudine, non riconoscendo affatto di essere in debito con Dio. Avevamo anche noi questa stessa attitudine prima di conoscere Dio veramente. Eravamo egoisti e senza gratitudine. Almeno io lo ero così. Queste terre erano già popolate ed abitate da molti altri figli e figlie di Adamo ed Eva quando Caino uccise Abele. In altre parole, Caino e Abele non furono gli unici o i primi figli di Adamo ed Eva, ma perché sono menzionati nella Bibbia come se fossero stati gli unici figli? Perché sono stati i primi due esseri umani ad avere avuto due modi di pensare opposti e due comportamenti di vita opposti, tali da determinare due destini opposti per tutti i loro rispettivi posteri, molti dei quali hanno imitato però purtroppo i comportamenti di Caino. Difatti questa parte di studio del capitolo 4 potreste anche intitolarlo così: due destini, due stili di vita, due destini. Quindi queste terre, abbiamo detto, erano popolate da tanti altri e sono stati Caino e Abele menzionati appunto perché hanno modificato il corso della storia. Passiamo ai versetti dal 6 al 7, dal 6 al 7. Versetto 6 dice: il Signore disse a Caino: Caino, perché sei irritato? E perché hai il volto abbattuto? Se agisci bene, non rialzerai il volto, ma se agisci male, il peccato sta spiandoti alla porta e i suoi desideri sono rivolti contro di te, ma tu impara a dominarlo. Quindi Dio, che sapeva leggere il cuore, Dio sa leggere il cuore di ciascuno di noi, già si accorge quando il nostro cuore è più tendente a fare il male. Eppure Caino aveva fatto la sua offerta a Dio, aveva offerto alcuni frutti della terra, ma Dio lesse il cuore di Caino in profondità e lo vide pieno, come lo vide? Lo vide pieno di invidia nei confronti di suo fratello Abele. E l'invidia è quello che manda avanti il mondo oggi attraverso la pubblicità, attraverso il commercio, attraverso l'invidia è un grande motore che porta, che fa andare l'umanità in quella che l'umanità stessa la chiama progresso, quando invece il progresso agli occhi di Dio è ben altra cosa. Caino fece la sua offerta, ma la fece per mettersi in mostra e apparire migliore di suo fratello. L'attitudine e la motivazione di Caino, come ho detto prima, erano egoistiche, senza alcuna gratitudine, e nemmeno riconosceva di avere un debito nei confronti di Dio Creatore. Praticamente fece quell'offerta come per dire: Dio, da ora in poi sei tu che mi devi qualcosa. Cioè, oppure: Dio, adesso ti faccio questa offerta, abbiamo pareggiato il conto. Ma noi non possiamo mai pareggiare il conto con Dio. Questa fu la ragione per cui il Signore guardò con favore Abele e la sua offerta, ma non guardò con favore Caino e la sua offerta. Questo tipo di spiegazione, fratelli, non ve la darà nessuno. Il Signore Dio parlò a Caino per fargli capire che doveva cambiare attitudine. Non è che Dio era arrabbiato o vendicativo verso Caino, ma gli parlava per dire amorevolmente, come un padre fa verso il figlio che ha un'attitudine sbagliata. Difatti gli aveva detto: cambia attitudine, altrimenti finisci con il peccare. Quando Dio gli dice: i desideri del peccato sono rivolti contro di te, in altre parole, stai attento perché il peccato finirà per danneggiare la tua mente, Caino. Purtroppo cosa accadde? Che Caino non fece tesoro dell'amorevole avvertimento di Dio. Sappiamo che cosa fece invece nel versetto 8. Un giorno Caino parlava con suo fratello Abele e, trovandosi nei campi, Caino si avventò contro Abele, suo fratello, e l'uccise. La Bibbia non specifica che Caino avesse premeditato quell'omicidio, ma che sicuramente Caino dette sfogo alla sua intemperanza che generò il raptus omicida, probabilmente non sopportando l'umiltà di suo fratello Abele, non sopportando la stretta relazione che Abele aveva con Dio. Caino finì con l'uccidere suo fratello e divenne così il primo fratricida dell'umanità. Sempre la solita invidia che c'è anche nel campo sociale: quando c'è qualcuno che è al di sopra di un altro, viene sempre invidiato oppure viene sempre odiato. Per questa ragione la storia viene riportata nella Bibbia non perché Caino e Abele fossero stati i primi e gli unici figli di Adamo ed Eva. Versetto 9 dice che il Signore a un certo punto disse a Caino: Caino, dov'è Abele tuo fratello? E Caino rispose: non lo so, sono forse il guardiano di mio fratello, che mi importa di lui? Egli rispose: non lo so, sono forse il guardiano di mio fratello. E questa è l'attitudine di quando la gente manda all'altro paese il proprio prossimo, per dire: non mi interessa più di questo o di quell'altra persona. Sappiamo che il Signore è onnisciente e quindi il Signore sapeva bene che Abele era stato ucciso, Dio però volle dare a Caino l'opportunità di confessare il suo crimine e vedere se era pentito. Per questo gli fa quella domanda. Non è che lui non sapeva quello che Caino aveva combinato. Ma Caino non si era pentito. Tuttavia nascose il suo delitto e dichiarò che non era suo dovere prendersi cura del benessere di suo fratello. Ora, il fatto che Caino si nascose agli occhi di Dio dimostra una cosa. Dimostra che lui era consapevole di aver fatto una cosa che non avrebbe dovuto fare e che il suo crimine non l'aveva premeditato, ma era stato preso da un raptus e Dio sapeva cos'era successo. Il Signore disse: «Che hai fatto? La voce del sangue di tuo fratello grida a me della terra». Ora, notate bene, Dio dice che la voce del sangue di Caino gridava a lui. Significa questo che il sangue aveva bocca e voce per parlare? Ovviamente il sangue non ha bocca né consapevolezza, ma la frase di Dio qui sta ad indicare il fatto che egli, che Dio, ha una sensibilità tale da sentire tutto ciò che succede o che accade. Anche quando cade una foglia o un capello dalla nostra testa, Dio lo sa, Dio lo avverte. In Luca capitolo 12, nel versetto 7, per i vostri appunti, Gesù ha detto che persino i capelli del vostro capo sono tutti contati. E in altri versetti, se mi ricordo bene, non mi ricordo adesso la scrittura, ma dice che Dio chiama tutte le stelle per nome. E le stelle sono miliardi. Nel versetto 11 Dio spiega i guai in cui Caino si era cacciato. Ora tu sarai maledetto. E lo dice non con un tono per dire io ora ti maledico. Non dice io ora ti maledico. Dice ora tu sarai maledetto. Ma maledetto da chi? Ora tu sarai maledetto. Tu sarai scacciato lontano dalla terra che ha aperto la sua bocca per ricevere il sangue di tuo fratello dalla tua mano. Notate bene che la terra non ha una bocca come noi e quindi è un parlare simbolico, così come tante volte è un parlare simbolico quando si parla dello Spirito Santo che dice egli e lui ascolta, lui ci parla, ma non è necessariamente una persona. Quindi, perché Dio è Spirito, lo Spirito Santo è Dio. Quindi qui ebbe origine la buona usanza del cosiddetto luogo o paese di rifugio. Perché lui dice, ora tu sarai maledetto, scacciato lontano. Ma da chi? Ora lo vedremo. Perché vedete, anche se la Bibbia non dice in modo esplicito le cose, con l'aiuto dello Spirito di Dio, Dio ci apre la mente e ci fa capire cose che prima le leggevamo carnalmente, ma quando le leggiamo con l'aiuto dello Spirito di Dio, approfondiamo e comprendiamo delle verità che prima non avevamo mai visto. Quindi, quando lui dice tu sarai scacciato lontano dalla terra che ha aperto la sua bocca, sta dicendo che da quel momento in poi iniziò l'usanza di mandare in un posto lontano, il cosiddetto paese di rifugio, quando qualcuno uccide un'altra persona. Significa perché scacciato lontano? Perché tutti avrebbero parlato male di Caino. Non è Dio che maledice Caino, ma è tutto il vicinato. Tutti quegli altri che vivevano assieme a Caino avrebbero parlato male di Caino, perché essere maledetti significa che si parla male di quella persona. Perciò egli non poteva più continuare ad abitare nel luogo in cui egli aveva commesso l'omicidio. Ripeto, il fatto che Caino sarebbe stato scacciato lontano dimostra che Caino e Abele non erano gli unici abitanti durante quel fattaccio, ma sono menzionati nella Bibbia perché essi sono stati i primissimi due uomini ad avere trasmesso due opposti modi di pensare e di agire a quasi tutti gli altri esseri umani. Passiamo adesso nel versetto 12, dove Dio dice a Caino il brutto destino che si era procurato uccidendo suo fratello. Dio gli dice: quando coltiverai il suolo ora, esso non ti darà più i suoi prodotti e tu sarai vagabondo e fuggiasco sulla terra. Da notare che questa non è la punizione di Dio, così come non fu nemmeno la punizione di Dio quella di mandare Adam ed Eva fuori dal giardino dell'Eden. Quella fu una punizione che Adam ed Eva si arrecarono a se stessi. E così anche Caino arrecò a se stesso questa punizione. Quindi è ciò che Caino arrecò a se stesso, la maledizione. La gente non avrebbe parlato più bene di lui e correva il pericolo, tra l'altro, di essere a sua volta ucciso. Ma da chi? Perché Caino si preoccupava? Dice: ma ora chiunque mi incontra mi ucciderà. Questa è la prova che lui aveva paura, che sicuramente c'erano altri che si sarebbero vendicati. Quindi correva il pericolo di essere a sua volta ucciso dagli altri abitanti ancora in vita. Perciò nel versetto 13 Caino disse al Signore: il mio castigo è troppo grande perché io possa sopportarlo. Qui accusa il Signore Dio di essere spietato e crudele, come se Dio lo stesse sottoponendo ad una prova molto più pesante di quello che avrebbe potuto sopportare. Beh, avendo ucciso suo fratello Abele, l'unica cosa che Dio poteva fare è quello di ucciderlo a sua volta, cosa che Dio invece non fece. E gli disse: perché hai fatto questo? Ti sei creato ora una vita molto complicata. Nel versetto 14 continua Caino a dire: tu oggi, Dio, mi scacci da questo suolo e io sarò nascosto lontano dalla tua presenza. Sarò vagabondo e fuggiasco per la terra, così chiunque mi troverà mi ucciderà. Notate bene che Caino sapeva che anche se andando lontano, la terra era lontano ma abitata anche da altri. Caino si lamentava inoltre del fatto di essere costretto a stare lontano dalla presenza di Dio. Notate bene, quindi questo significa che lui era come un figliolo che dal padre riceveva tante comodità, tanti vantaggi, tante benedizioni. Quindi lui capiva che adesso, dovendo andare lontano dalla presenza di suo padre, il Dio creatore, tutte quelle cose gli sarebbero venute a mancare. Quindi un po' come succede a quanti peccano, ma pretendono allo stesso tempo di essere ancora con Dio. Come Adamo ed Eva volevano tornare nel giardino dell'Eden, tanto che Dio dovette mettere due cherubini con spade fiammeggianti. Caino non capisce che il Signore non lo stava abbandonando, ma che nella sua misericordia gli stava offrendo la possibilità di continuare a vivere, ma lontano dal luogo dove lui aveva commesso il crimine, per non essere ucciso da altri. Nel versetto 15 il Signore gli disse: ebbene, chiunque ucciderà Caino, non parla chiunque ucciderà Caino in futuro, ma diciamo da lì a poco tempo, chiunque ucciderà Caino sarà punito 7 volte più di lui. Molti vedono questa scrittura come per dire: chiunque ucciderà Caino, magari fra 1000, fra 2000 anni, difatti molti fanno questa espressione, la fanno propria, come per dire che vale in ogni tempo. Il Signore mise un segno su Caino perché nessuno, trovandolo, lo uccidesse. Quindi questo ulteriore omicidio, possibile omicidio, era, diciamo, da lì a poco tempo che poteva accadere, e questo è un altro segno che Caino e Abele non erano gli unici e che la terra era già popolata in quella mezzaluna fertile che chiamiamo Medio Oriente. Alcuni dicono che il segno che Dio mise su Caino fosse il colore nero della pelle, ma questa è un'interpretazione razzista. senza alcun fondamento biblico, perché dobbiamo sempre ricordare che tutti i gruppi etnici provengono da Adam ed Eva. Il popolo di Dio non si può permettere di essere razzista. La verità biblica è che il segno che Dio mise su Caino nessuno sa cosa fosse realmente, ma si presume che fosse stato un segno identificabile, un segno unico e così esclusivo e visibile da consentire agli altri suoi contemporanei di identificarlo subito come colui che era stato capace di odiare e assassinare suo fratello. Quindi una persona molto irascibile, inaffidabile e temibile, una persona da tenere lontano. Nel versetto 16, Caino si allontanò dalla presenza del Signore e si stabilì nel paese di Nod, a oriente di Eden. Da notare che il Signore, colui che si fece Gesù Cristo, anche se in modo immanente allora, era presente personalmente, sia dentro l'Eden che fuori dal giardino. Era colui che parlava ad Adamo ed Eva e anche a Caino. Ricordiamo che ad oriente di Eden vi erano i due cherubini con spade fiammeggianti per impedire Adamo ed Eva ed anche ora Caino e tutti i suoi contemporanei di entrare nel giardino di Dio e cibarsi dell'albero della vita. Si era venuto a rompere un rapporto fra Dio e l'umanità. Caino dovette allontanarsi non soltanto dalla presenza del Signore, ma anche da tutti gli altri suoi coabitanti, per non essere a sua volta ucciso o vendicato, e per questo motivo egli si allontanò e si stabilì in un territorio lontano da quello natio, dove nessuno lo conosceva ancora. Il versetto 16 dice che Caino si stabilì nel paese di Nod, una regione orientale dove abitavano altri, sicuramente suoi parenti di secondo grado, cugini e cugine, persone che presumibilmente non sapevano che Caino aveva ucciso il suo proprio fratello. Il termine paese di Nod denota una agglomerazione di persone già esistenti allora. Questo dettaglio è stato menzionato da Dio affinché noi, posteri, potessimo sapere in quale località Caino se ne andò a vivere. Il paese di Nod era ad est del giardino d'Eden, nella regione che oggi si chiama Iraq, dove, come vedremo più avanti nella storia di Genesi, in Iraq, dove Nimrod, famoso discendente spirituale di Caino, secoli dopo fece costruire la famosa Torre di Babele. E non c'è da meravigliarsi se prima Caino e secoli dopo anche questo suo discendente spirituale di nome Nimrod, come riporta tra l'altro anche lo storico Flavio Giuseppe, aveva come Caino una predisposizione ad usare la sua forza e la sua intelligenza non per fare il bene, ma prevalentemente per primeggiare, facendo del male agli altri, ricorrendo alla violenza e al furto, introducendo unità di misure, imponendo agli altri quali confini dovevano avere e costruendo delle città fortificate. Poi nel versetto 17, sempre nel paese di rifugio, che oggi chiamiamo Iraq, nel versetto 17 Caino conobbe sua moglie, che concepì e partorì Enoch, quindi si mise a costruire una città, a cui diede il nome di Enoch. Ora, quando noi leggiamo queste cose, non pensiamo mai che Caino, Enoch, come se Enoch fosse l'unico figlio di Caino, oppure Caino come se non fosse circondato da una popolazione. Se non fosse stato circondato da una popolazione già preesistente, che motivo avrebbe avuto Caino di costruire una città? Quindi lui costruì una città a cui diede il nome di Enoch, ma notate bene, dal nome di suo figlio. Caino costruì la prima città urbana della storia dell'umanità e la dedicò a suo figlio. Notate bene che non la dedicò all'Eden perduto né a Dio, mentre noi stiamo aspettando qualcosa di diverso. Il fatto che lui la dedicò non a Dio la città e nemmeno all'Eden che aveva perduto, denota l'ambizione idolatrica di Caino di costruire una società diversa secondo il suo cuore malvagio, anziché costruire la famosa città di Dio. Noi ci sentiamo oggi, per esempio, pellegrini in terra straniera nell'attesa di poter ereditare la Gerusalemme Santa, di ereditare la città dove esistono la giustizia e l'equità di Dio. Mentre lui invece, pur avendo perduto l'Eden e avendo perduto la presenza di Dio, lui costruisce una città dedicandola a suo figlio. Quindi non una chiesa, ma una città materiale fatta con pietre e mattoni da dedicarli a se stessi. E c'è da precisare che questo Enoch, figlio di Caino, non deve essere confuso con il suo omonimo nato circa sei secoli dopo dalla stirpe di Seth, il figlio che nacque per sostituire Abele, come vedremo poi nel computo genealogico di Seth nel capitolo 5 di Genesi. Invece in questo quarto capitolo, dal versetto 16 al versetto 24, sono menzionati soltanto i nomi dei discendenti di Caino e Dio non menziona alcuna data di nascita, alcuni dei quali con il passare dei secoli si accoppiarono con i discendenti di Seth. Perciò nel versetto 18 vediamo che ad Enoch nacque Irad. Irad generò Meuiael, Meuiael generò Metusael e Metusael generò Lamech. La storia di Lamech è molto interessante e quindi prestate attenzione, perché questo Lamech ha lo stesso nome del padre di Noè, ve ne accorgerete più in là, il quale morì di morte naturale 4 anni prima del diluvio. Ma questo Lamech è discendente diretto di Caino, è tutto di un'altra pasta. Con lui il male si era già diffuso in tutta la terra. Stiamo parlando del tempo prediluviano, prima del diluvio. Qui Dio non specifica le date di nascita dei discendenti di Caino per una ragione precisa, perché sapeva che lui, cioè Dio che era il Cristo, la parola, il verbo immanente, lui non sarebbe mai nato da quella stirpe, ma dalla stirpe della Vergine Maria che discende da Set, il figlio che è nato al posto di Abele. Ora notate che cosa combinò questo strano tipo, Lamech della stirpe di Caino. Nel versetto 19, siamo nel capitolo 4, versetto 19 di Lamech, Lamech prese 2 mogli. Il nome dell'una era Ada e il nome dell'altra era Zilla. Non furono le 2 donne ad offrirsi come mogli, ma fu Lamech a prenderle, cioè a rapirle. Il verbo ebraico originale, che Lamech prese 2 mogli, le prese a forza. Fu lui a rapirle senza considerare se erano già mogli di altri uomini o promesse come spose ad altri. La tradizione orale attribuisce a Lamech di essere stato il primo a praticare il rapimento e il sequestro di persona, ed è stato anche il primo ad inaugurare la poligamia e quindi anche la promiscuità sessuale, prendendosi 2 mogli. Un costume che nei secoli successivi, come la storia testimonia, si diffuse legittimando l'esistenza degli harem, dove l'uomo ricco e più potente poteva appropriarsi delle donne degli sconfitti, avere rapporti sessuali con chiunque di loro e mantenerle come loro concubine nel proprio harem, con uomini evirati brutalmente allo scopo di sorvegliare quelle donne. Una cosa che, come sappiamo, Dio ha sempre condannato, perché egli ha invece fin dal principio benedetto il matrimonio e l'unione sessuale soltanto tra un uomo e una donna. Quindi tante volte noi non comprendiamo perché Dio nella Bibbia parla di uomini che si sono presi molto più donne, perfino Salomone commise questo obbrobio agli occhi di Dio e poi si pentì amaramente. Nel versetto 20 dice che Ada partorì Jabal, che fu il padre di quelli che abitano sotto le tende presso le greggi. Il nome di suo fratello era Jubal, che fu il padre di tutti quelli che suonano la cetra e il flauto. Zilla a sua volta partorì Tubal-Cain, l'artefice d'ogni sorta di strumenti di bronzo e di ferro, e la sorella di Tubal-Cain si chiamava Naama. Di nuovo, qui dobbiamo tenere presente che quando le due mogli, Ada e Zilla, dettero a Lamech quattro figli, Jabal, Jubal, Tubal-Cain e Naama, nella terra di Nod vi erano molti altri abitanti, loro parenti di secondo e terzo grado. I figli di Lamech sono menzionati perché si tratta di una stirpe di artigiani, artisti e allevatori di bestiame. Difatti Jabal è detto nella tradizione essere il padre di quanti abitano sotto le tende presso il bestiame, cioè dei pastori nomadi. Jubal, di lui si dice che è stato il padre di tutti i suonatori di cetra e di flauto, musicisti. E di Tubal-Cain invece si dice che è stato il fabbro, padre di quanti lavorano il rame e il ferro. Mentre Naama è invece l'unica figlia femmina di Lamech. La tradizione, specialmente quella ebraica, narra che Naama aveva una straordinaria bellezza ed era così avvenente e provocante da praticare liberamente la promiscuità sessuale in rappresentanza di quello che molti oggi chiamano il mestiere più antico del mondo, cioè la prostituzione, che però la chiamiamo noi così, ma quel mondo, in quel tempo, la promiscuità, soprattutto nei discendenti di Caino, veniva vista come una cosa normale. E non poteva essere comunque essere altrimenti con un padre di nome Lamech che viveva con due mogli. Difatti quando succedono certe cose i figli poi ne pagano le conseguenze. Così con i figli maschi di Lamech inizia l'era dei metalli, inizia l'era dell'arte, dell'allevamento del bestiame, di cui la società si è sempre avvalsa per progredire artisticamente, industrialmente e tecnologicamente fino ad oggi, ma anche attraverso la prostituzione legalizzata. Il tutto per sedurre e schiavizzare i popoli sotto un modello di civiltà che offre ogni sorta di libertà, che però imprigiona l'umanità al peccato mortale. Non è la società ideata da Dio. Non è che la tecnologia o la musica o il rapporto sessuale siano di per sé maligni, stiamo attenti, ma spesso sono stati portati avanti dagli uomini per scopi malefici e in modo peccaminoso contro l'umanità stessa. Purtroppo Lamech aveva ereditato dal suo antenato Caino anche la superbia, un'estrema impulsività e irascibilità, un'attitudine litigiosa e prevaricatrice che causa le faide, tutte cose che la narrazione biblica condanna come negative nel bestiale canto traboccante di vanto e di odio da parte di Lamech, come leggiamo nei versetti da 23 a 24. Leggiamo il versetto 23, perché dove Lamech con tono minaccioso disse alle sue mogli: Ada e Zilla, ascoltate la mia voce, mogli di Lamech, mogli di Lamech. A sottolineare che le due donne fossero le sue mogli e che nessuno si permettesse di mettere in questione questo fatto. E dice: porgete orecchio al mio dire, per voi ho fatto questo. Sì, io ho ucciso un uomo perché mi ha ferito ed ho anche un giovane mi ha contuso. Dal silenzio delle donne si può evincere il loro terrore, la loro paura. Il motivo per cui un uomo lo avesse ferito e un giovane lo avesse contuso, la Bibbia non lo specifica, ma la tradizione orale racconta che la faida avvenne per questione di onore, a motivo delle due donne rapite da Lamech. E Lamech riafferma il suo dominio su quelle due donne, affermando di aver ucciso i due uomini, uno giovane e uno meno giovane, che volevano liberare quelle donne. Ma nel timore di essere ucciso a sua volta, forse dalle donne stesse, Lamech conclude dicendo, state attenti nel versetto 24, che se Caino sarà vendicato 7 volte, Lamech lo sarà 77 volte. Quindi state attenti a non vendicarvi. Secondo alcune leggende, sempre ebraiche, questo Lamech avrebbe poi ucciso con una freccia il suo antenato Caino, allora invecchiato. Ma questa è solo una leggenda. Tra l'altro, un'altra interpretazione ebraica tende a spiegare il versetto con cui Lamech impone alle mogli di cantare che se a Caino spettavano 7 vendette, a Lamech spettava di essere vendicato 77 volte, proprio perché lui avrebbe ucciso con una freccia addirittura il suo diretto antenato, Caino. La sintesi di questa interpretazione rabbinica è che Caino fu pagato con la sua stessa moneta durante la 7ª generazione a partire da Adamo e si attuò il proverbio così che chi di spada ferisce, di spada perisce. In quel tempo prediluviano, la corruzione del genere umano si era già talmente diffusa che fin dalla morte di Abele nessuno pregava il Signore, tutti erano corrotti. Andiamo adesso al versetto 25, dove vediamo che una stirpe buona, che sarebbe potuta venire dal giusto Abele, divenne possibile in seguito, qualche secolo dopo Adamo, con la nascita di Set, come troviamo nel versetto 25. Leggiamo nel versetto 25, Adamo conobbe ancora sua moglie ed ella partorì un figlio che chiamò Set, perché ella disse, notate bene quel che Eva disse, Dio mi ha dato un altro figlio al posto di Abele, che Caino ha ucciso. Quindi ci possiamo immedesimare il dolore di Eva e la gioia di Eva nel vedere e dà tutto il credito a Dio. Questa espressione di Eva, Dio mi ha dato Set al posto di Abele ucciso da Caino, sta ad indicare che tutti gli altri figli erano corrotti ed Eva desiderava ardentemente che Dio gli facesse nascere un altro figlio al posto del buon Abele che non c'era più. E questo fa comprendere che Eva, a differenza di Adamo, anelava, desiderava alla sua redenzione e pregava a Dio. Questa esclamazione di Eva fa capire che ella sperava in un cambiamento di rotta nella sua vita, una speranza di salvezza, e probabilmente non aveva dimenticato, questo è importante, Eva non aveva dimenticato la promessa di redenzione che Dio le aveva fatto quando erano nel giardino d'Eden, quando Dio disse alla tua progenie schiaccerà la testa al serpente. Invece Adamo, ancora una volta, non è nemmeno menzionato qui. Nel versetto 26, anche a Set nacque un figlio che chiamò Enos. Allora, solo allora, attraverso Set e attraverso il figlio di Set di nome Enos, allora si cominciò a invocare il nome del Signore. In tutta la loro vita Adamo ed Eva avevano generato moltissimi altri figli e figlie, ma Set fu l'unico figlio con la stessa attitudine spirituale di Abele e insegnava la via di Dio a suo figlio Enos e ai suoi sicuramente nipotini. Ma probabilmente anche Eva cominciò a pregare assieme a suo figlio Set e a suo nipote Enos. Possiamo vedere la disparità numerica tra i figli di Dio e i discendenti di Caino. Il popolo di Dio è sempre stato numericamente esiguo. Quindi non dobbiamo mai meravigliarci se oggi siamo un piccolo gregge sparso nel mondo. Prima di procedere al capitolo 5, dobbiamo dare uno sguardo attento alla genealogia di Adamo per la linea di Seth fino a Noè. Prima di parlare del diluvio, non spenderò molto tempo a dare tutti i dettagli della stirpe di Seth, ma posso invitarvi a scoprire da voi stessi la prova biblica attraverso il computo della genealogia che il primo uomo, Adamo, è stato creato circa 6.000 anni fa e che l'umanità è prossima ad entrare nel settimo millennio, i cosiddetti ultimi 1.000 anni della storia dell'umanità, che vedrà Gesù Cristo tornare nuovamente visibile con la potenza di Dio, come fin dal principio, ma questa volta per regnare su tutta la terra e su tutta l'umanità. Quindi brevemente il capitolo Genesi ha una lunga genealogia, ma io ve la riassumerò. Passiamo al capitolo 5 di Genesi, nel versetto 1, dove dice che questo è il libro della genealogia di Adamo. Nel giorno che Dio creò l'uomo, lo fece a somiglianza di Dio, li creò maschio e femmina, li benedisse e diede loro il nome di uomo nel giorno che furono creati. Il nome uomo significa essere umano, e quando Dio dice qualcosa dell'uomo o all'uomo si riferisce anche al genere femminile. E quindi quando leggiamo che l'uomo ha peccato, ciò si riferisce anche alla donna. La prossima volta studieremo da vicino il capitolo 6 di Genesi, che parla del diluvio, ma adesso vorrei concludere invitandovi a dare uno sguardo alla genealogia di Adamo per la linea di Seth fino a Noè. Come ho detto prima, non spenderò molto tempo nello specificare tutti i dettagli dei componenti della stirpe di Seth, ma vedremo che attraverso il compito della loro genealogia possiamo avere la prova biblica che i primi esseri umani, lo ripeto questo perché è importante, Adamo ed Eva sono stati creati non milioni di anni fa, come dicono erroneamente i sostenitori evoluzionisti, ma sono stati creati circa 6.000 anni fa, e che l'umanità è ora prossima ad entrare nel settimo millennio, cioè nei cosiddetti ultimi 1.000 anni della storia dell'umanità, che vedrà il Cristo tornare con potenza, con la potenza di Dio, e prendere possesso di tutti i regni della terra. Quindi vediamo che Sette nacque appena nell'anno 130, da quando Adamo ed Eva furono cacciati dal giardino dell'Eden. Sette visse 912 anni e morì nell'anno 1042. In questo periodo, in 912 anni, potete immaginare quanti figli Sette ebbe. Sette generò Enosh. Enosh nacque nell'anno 235 rispetto ad Adamo. Visse 905 anni e morì nell'anno 1140. Kenan, Enosh generò Kenan. Quando? Nel 325. Visse 910 anni e morì nell'anno 1235. Kenan generò Mehalalel, che nacque nell'anno 395, visse 895 anni e morì nell'anno 1290. Mahalalel generò Jared nell'anno 460, visse 962 e morì nell'anno 1422. Jared generò Enoch, che nacque nel 627. Enoch visse 365 anni e morì nell'anno 992. Enoch generò Methuselah, che nacque nell'anno 692. Methuselah visse 969 anni e morì nell'anno 1661. Methuselah generò Lamech, nacque nell'anno 879, visse 777 anni e morì nell'anno 1656. Lamech generò Noè. Questo Lamech è diverso da quello che secoli prima aveva rapito quelle due donne. Quindi Lamech era un uomo buono e morì di morte naturale, generò Noè. Noè nacque nell'anno 1061, visse 950 anni e morì nell'anno 2011. Il diluvio per parte sua avvenne nel 1661, ma di questo ne parleremo dopo. Fino a Noè il genere umano popolava soltanto la regione medio orientale. Possiamo inoltre vedere che prima del diluvio il genere umano godeva di una giovinezza e di una longevità molto più lunga. Durante l'ultimo millennio tornerà ad essere così. Quando Cristo verrà, tutti quelli che saranno di Cristo riceveranno la vita eterna e i sopravvissuti fisicamente, la loro vita si allungherà come quella al tempo di Adamo ed Eva. Quindi, ripeto, il diluvio avvenne nell'anno 1661 dalla caduta di Adamo, cioè nel 2333 anni, cioè 4333 anni fa. Ma la storia del diluvio la studieremo la prossima volta.